giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Allora, in questa trasmissione andiamo avanti, a parlare del paganesimo e della stregoneria. Oggi non c'è Francesco, e comunque non c'è Francesco, e continueremo la trasmissione parlando. Tanto, visto che c'è la Pasqua, andremo avanti, farò un accenno su che cos'è la Pasqua, così qualcuno si renderà conto di quanto orrore e di quanto sangue sta celebrando in questi giorni. E in secondo ordine, parleremo anche di un'altra cosa fondamentale, parleremo anche del mito, continueremo il discorso sul mito e parleremo del mito in relazione a proprio la questione del mito antico. Un'altra cosetta prima di iniziare la nostra trasmissione: vi ricordo che domani sera alle ore 20:30 ci ritroviamo tutti quanti a Malostica. Il luogo di appuntamento è via Montello 66, vi ricordo l'ex sede di Radio Gamma 5, via Montello 66, per andare a fare la cena del musso. La cena del musso ormai è una cena tradizionale che è stata istituita praticamente da alcuni componenti dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, ormai avanti da molti anni, ed è ormai un'usanza che si sta sempre più consolidando. Se qualcuno avesse dei problemi, il problema è sempre questo, se qualcuno avesse dei problemi, vi ricordo che c'è un numero di telefono di Francesco che è 3497554994. Se qualcuno vuole telefonare per appuntamento, ci sono i numeri di telefono 3497554994 per mettersi in contatto per la cena del musso. Bene, ora ricordo che sabato scorso a Jesolo abbiamo tenuto il rito dell'equinozio di primavera, ennesimo rito. Domani a cena del musso porterò anche le fotografie del rito dell'equinozio di primavera e porterò anche un altro paio di cosette per tutti i partecipanti. E niente, praticamente è l'ennesimo rito che noi celebriamo e che sta dando continuità a quella che è la Federazione Pagana. Vi ricordo che celebrare i riti è l'elemento fondamentale per come manifestazione, diciamo così, del gruppo religioso di cui siamo. Cioè, celebrare i riti è una delle cose fondamentali che devono essere fatte, anche perché la nostra relazione fra l'uomo e il mondo deve essere continuamente rinnovata. Cioè, noi rinnoviamo continuamente quello che è il patto d'azione fra noi e il mondo, e rinnovando quel patto d'azione costringiamo il mondo ad affiancare i nostri progetti. Il rito dell'equinozio di primavera, che va a celebrare la nascita, è stato appunto celebrato il 19 marzo presso il Bosco Sacro di Jesolo, e diciamo così ha avuto un'ottima espressione. Vi ringrazio naturalmente tutti i partecipanti al rito, e che gli dei li assistano in tutti i loro progetti. Bene, veniamo un pochino a parlare un attimo della Pasqua. Della Pasqua. Voi sapete cosa significa quando voi celebrate la Pasqua? Il rito della Pasqua, preso dai cattolici, dai cristiani in generale, è preso dagli ebrei ed è preso pari pari da quello che è la Bibbia dei cristiani. Io vi leggo dalla Bibbia dei cristiani, Esodo 12, cosa significa il rito della Pasqua. In realtà la Pasqua è la celebrazione della macellazione di tutti i primogeniti egiziani. Con la Pasqua voi celebrate il diritto del Dio padrone di macellare tutti i bambini. Per cui voi celebrate il diritto di massacrare le persone indifese. E ve lo leggerò cosa dice la vostra Bibbia. Esodo 12, I cristiani prendono questo rito, lo fanno proprio, continuano a mantenere il diritto di macellare tutte le persone indifese. Se volete vi do la rassegna stampa di quanti bambini hanno massacrato, hanno stuprato, e vi aggiungono la giustificazione del massacro dei primogeniti perché il figlio del loro Dio padrone viene messo in croce. Per cui, siccome il loro figlio del Dio padrone viene messo in croce, i cristiani si ritengono il diritto di macellare tutti gli altri. Ed è una derivazione che il cristianesimo assume da quello che è l'odio degli ebrei, l'odio della religione ebraica, nei confronti di tutti i popoli e di tutte le genti. I cristiani lo assumono su se stesso, lo giustificano ancora di più e si ritengono in diritto di macellare tutti quelli che non si possono difendere. Il patto di Nazareth, vi ricordo che non è mai esistito. In questa epoca, in primavera, nelle antiche religioni, c'erano decine di divinità che risorgevano, perché la natura che risorge alla vita, c'era Dioniso, c'era Proserpina, c'era Osiride, c'era Attis, cioè c'erano un sacco di divinità, che Adone stesso che tornava alla vita, perché era la primavera che esce dall'oscuro, era la primavera che torna a germinare. Ebbene, i cristiani si inventano questo pazzo criminale che viene messo in croce, che non è mai esistito, torno a ripetere, con questo accusano gli ebrei di averlo messo in croce, per cui si giustificano tutto l'accusa di deicidio che viene fatta nei confronti degli ebrei e assumono a propria forma quello che è l'odio del monoteismo ebraico nei confronti di tutti i popoli che non si mettono in ginocchio davanti al loro Dio. Questa forma di odio, di terrore, che i cristiani manifestano nei confronti del mondo e che voi celebrate proprio mangiando anche l'agnello pasquale o la colomba, che nelle antiche religioni veniva fatto come le uova, cioè nelle antiche religioni c'erano le uova, c'erano i fiori che nascevano, c'era tutta una serie di cose, assumete questo odio nei confronti del diverso. Vado a leggere la Bibbia da Esodo 12. Istituzione della Pasqua. Il Signore parlò ancora a Mosè e ad Aronne in Egitto e disse: «Questo mese sarà per voi il principio dei mesi, sarà il primo mese dell'anno. Parlate a tutta l'assemblea di Israele dicendo: nel decimo giorno di questo mese ogni capo di casa si provveda un agnello per casa. Se la famiglia non è sufficiente a consumare un agnello intero, lo prende in comune col suo vicino di casa più prossimo, secondo il numero delle persone, facendo un calcolo della quantità d'agnello che ciascuna persona può mangiare. L'agnello deve essere senza difetto, maschio di un anno. Potete scegliere un agnello o un capretto. Lo custodirete fino al 14° giorno di questo mese e tutta l'assemblea di Israele radunata lo immolerà alla sera. Si prenda un po' del suo sangue e si spanda sopra i due stipiti e sopra il frontone della casa, nelle case in cui si deve mangiare. La carne si mangi in quella stessa notte, abbrustolita al fuoco, con pani azimi ed erbe amare. Non ne mangerete crudo, né lessato nell'acqua, ma arrostito al fuoco, testa, gambe, interiora. Non lasciate nessun avanzo per il giorno seguente e quello che sarà rimasto allo spuntare del mattino bruciatelo. Lo mangerete in questa maniera. Avrete i fianchi cinti, i calzari ai piedi, il bastone in mano. Mangiatelo in fretta, è il passaggio del Signore. E adesso veniamo alla parte che ci interessa di più. In quella notte io, dice il Dio padrone degli ebrei e dei cristiani, passerò per l'Egitto e percuoterò ogni primogenito del paese, sia degli uomini che degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Quel sangue servirà a indicare le case dove voi abitate. Quando io vedrò quel sangue, passerò oltre senza toccarvi, e non vi sarà in mezzo a voi nessuno colpito a morte, quando io percuoterò l'Egitto. Quel giorno sarà per voi memorabile, voi lo celebrerete come festa in onore del Signore, e per tutte le vostre generazioni voi lo festeggerete come legge perpetua». Ecco, verso mezzanotte, 11, dunque questo, aspetta un attimo, questo è 11.4, dice: «Verso mezzanotte attraverserò l'Egitto, ogni primogenito morrà nel paese d'Egitto, dal primogenito di Faraone re dal trono al primogenito della schiava che attende la macina, come pure ogni primogenito degli animali, e per tutto l'Egitto vi saranno tali lamenti che mai ci furono né ci saranno. Ma tra i figli di Israele neppure un cane abbaierà contro anima viva, uomini o bestia che sia, affinché sappiate che il Signore ha fatto una separazione ben netta fra gli egiziani e gli israeliti. Bene, questa celebrazione della Pasqua, che è la celebrazione del massacro gratuito, ignominioso, vigliacco, infame, di tutti chi non si poteva difendere, è quello che celebrerete voi il giorno di Pasqua. Ora, il vero nocciolo della questione qual è? Che questi avvenimenti non sono mai avvenuti. Il vero nocciolo della questione è che questi avvenimenti vengono scritti e inventati quando gli ebrei sono a Babilonia e stanno per lasciare Babilonia. Tutti questi scritti, che sono scritti di odio e di distruzione dell'uomo, sono stati inventati apposta attorno al 600 avanti Cristo al solo fine di costruire una struttura politica dello Stato di Israele. Stato di Israele che in quel momento era in mano a tutta una serie di profeti che avevano il potere, erano a Babilonia praticamente, avevano il potere di ricostruire quello che era l'ideologia israeliana. E per costruire l'ideologia israeliana dovevano fare una cosa: separare se stessi, separare le persone, gli ebrei, da quello che erano gli abitanti di Babilonia, tutti gli altri abitanti. Questa separazione, per costruire questa separazione, era necessario costruire l'odio nei confronti delle altre popolazioni. Un odio feroce ed assassino che viene costruito inventandosi una precedente un precedente esodo che era avvenuto 1000 anni prima, che sarebbe avvenuto dall'Egitto attraverso Mosè, attraverso tutto il resto. Cioè, tutta questa parte della Bibbia è tutta inventata per costruire politicamente e ideologicamente lo Stato di Israele, per dare una valenza in un odio feroce fra gli ebrei e gli altri. Certo, gli ebrei non possono macellare Babilonia, però Geremia e Isaia, loro vorrebbero che Babilonia fosse distrutta, e in effetti ci sono delle aspettative su Ciro. Cioè, arriva questo imperatore persiano Ciro e si spera che Ciro distrugga Babilonia, sbatta le teste dei bambini contro le mura di Babilonia e massacri Babilonia. In realtà Ciro è molto più intelligente di non le aspettative di criminali come Isaia e Geremia, e chiaramente questo non avviene, però resta l'odio, resta quest'odio feroce per l'altro, che non si manifesta perché non ci sono i mezzi per manifestarlo, ma resta nell'ideologia e resta presente nel momento stesso in cui ci sono i mezzi per manifestarlo. Cioè, l'odio della religione ebraica per tutti gli altri popoli è un odio feroce, assoluto, esattamente come un odio feroce, assoluto è l'odio dei cristiani contro tutte le altre religioni, contro tutte le altre manifestazioni religiose. Bene, questo odio assoluto, questo diritto di macellare bambini indifesi, i cristiani lo celebrano fra qualche giorno, nel giorno di Pasqua. Fate voi, se volete io faccio gli auguri di Pasqua, ma non vi farò mai gli auguri di preservare il diritto di macellare persone indifese. Tanto per essere chiaro, io vi ho letto dalla Bibbia dei cristiani quello che è l'istituzione della Pasqua. È chiaro questo? Questa è la Bibbia, non è una cosa che si inventa Claudio Simeoni, è quello che c'è scritto nella Bibbia dei cristiani. Per cui il diritto di macellare i bambini egiziani, voi lo celebrerete nel giorno di Pasqua. Andiamo avanti e passiamo al mito. No, perché è bene che si sappiano queste cose, perché queste cose vengono confuse, vengono nascoste dietro esposizione di sentimenti. Oh, povero Gesù che è stato messo sulla croce, poverino Gesù, oh, povero Gesù che è stato crocefisso, ma povero Gesù. E ci si dimentica di tutto l'odio, di tutto il massacro, tutta la macellazione che di persone di cui nemmeno il nome voi conoscerete è stato fatto. In diritto di questo, cioè una cosa veramente ignominiosa, vile, viscida, lo celebrerete dopo domani, il giorno di Pasqua. Bene, adesso che vi ho spiegato cos'è la Pasqua dei cristiani, passiamo al discorso sul mito. Oh, io vi ho letto la Bibbia, non me sono mica inventate io queste cose. E forse sarebbe bene che qualcuno di voi se la leggesse mettendosi dal punto di vista degli uomini e non dal punto di vista del Dio padrone che massacra tutti quelli che a lui gli pare. Bene, cominciamo un attimino a parlare del mito. Stiamo continuando un discorso sull'antico mito, no? Dove stavo rispondendo a una lettera che mi era arrivata a proposito del mito. E in questa lettera che mi era arrivata diceva questa lettera, subito dopo infatti inizia l'osservazione del particolare fenomeno che è il sé interprete volontà, ed è qui, dopo la fase infantile o scientifica del processo, che iniziano i veri problemi per la filosofia, perché il fenomeno osservato e l'osservatore coincidono o presumono di coincidere con tutti gli stridenti paradossi causati dal presumerlo, fra i quali è esemplare il paradosso del cretese nel suo confondere soggetto ed oggetto nella medesima proposizione. Bene, adesso vi spiegherò esattamente cosa significa questo e come io ribadisco. Per quanto riguarda il discorso che è stato fatto in tutte queste trasmissioni per arrivare fino a questo punto, è una cosa che dovete tenere presente, cioè che il discorso del mito appartiene a un'epoca in cui non c'era la scrittura, in cui era necessaria la visione simbolica degli oggetti per definire il mondo. La scrittura nasce con la ragione, cioè nasce con la necessità di descrivere le cose, di descrivere gli oggetti. Ma l'uomo ha la ragione da pochissimo tempo, e unisce la ragione filosofica in quel passaggio epocale che fu all'interno del 6-700 avanti Cristo. In quel 6-700 avanti Cristo c'è l'inizio, diciamo così, dell'intervento della ragione all'interno della formazione del pensiero filosofico, e si sta perdendo un po' alla volta quello che è la visione del mito, cioè il senso del mito, la realtà del mito, la qualità del mito, il significato del mito. Perché lo stiamo perdendo? Perché stiamo cambiando la struttura cerebrale. Molte aree cerebrali con cui noi interpretavamo il mito, vedevamo il mito, vengono invece occupate da quello che è la descrizione delle ragioni, e ci allontaniamo dalla comprensione di che cos'è il mito. Allora, la ragione e la filosofia devono reinterpretare il mito. Abbiamo una seconda fase, sia con Platone, sia con i primi filosofi, sia anche lo stesso Pitagora, c'è una reinterpretazione di quello che è il mito. Ma la reinterpretazione del mito è una reinterpretazione filosofica, è una reinterpretazione razionalista. Vedremo poi come invece si può andare oltre alle interpretazioni fatte fino adesso, e attraverso la stregoneria possiamo riprenderci la visione del mito, perché attraverso la stregoneria possiamo riprendere una buona parte della visione del mito, perché la stregoneria altera la capacità di percezione che ne abbiamo del mondo. La stregoneria è un percorso attraverso il quale l'individuo fa emergere dentro di sé l'intuizione delle cose, l'intuizione della vita. E allora il percorso di stregoneria ci riporta a vedere il mito. Nella trasmissione di questa sera, fra le 19 e le 20, inizierò a parlare del dibattito che abbiamo tenuto, sospendere il dialogo interno. Perché sospendere il dialogo interno vedremo come è un momento di passaggio fra la ragione che ci domina, cioè la ragione nella quale siamo educati, e la capacità di far uscire l'intuizione dentro di noi. Questo ne parleremo comunque fra le 19 e le 20 di questa cosa. Importante che non sappiamo è che il mito, la visione mitica delle cose, viene formulato in un tempo dove non c'è la ragione. La ragione però cosa fa? Scrive, cioè mette per iscritto ciò che sono i ricordi, ciò che sono le visioni mitologiche della vita. Per cui Esiodo in realtà scrive la sua visione del mito, cioè ciò che lui sa e ciò che lui ha raccontato o gli è stato raccontato. Il problema è che già Esiodo stesso, nello scrivere, non si pone il problema di spiegare cosa io sto scrivendo. Perché? Perché quando Esiodo scrive, per esempio, la Teogonia, quando lui usa quelle parole hanno un significato dato. Cioè il sistema culturale in cui Esiodo scrive, capisce immediatamente il significato di ciò che Esiodo scrive. Per cui non è necessario andare a spiegare il significato di ciò che Esiodo scrive. È necessario andare a spiegare il significato di ciò che Esiodo scrive quando la struttura culturale, l'insieme sociale in cui ciò che Esiodo scrive viene a sparire. Viene a sparire, arriva la filosofia e la filosofia interpreta ciò che Esiodo voleva dire o ciò che gli antichi volevano dire. Allora, a quel punto è necessario spiegarlo, ma prima, quando Esiodo scrive, non è necessario spiegarlo. È come per il papiro di Darveni. Il papiro di Darveni viene scritto all'interno del circolo degli orfici. Ma il circolo degli orfici, il circolo religioso della regione misterica orfica, sa esattamente il significato delle parole che vengono usate nel scrivere il papiro di Darveni. Per cui non è necessario andare a spiegare il papiro di Darveni. È necessario andarlo a spiegare quando va fuori. Quando il papiro di Darveni esce dalla struttura culturale, viene riscoperto alcuni decenni fa, credo negli anni 60, e è necessario riuscire a capire cosa questi volevano dire. Ecco, a quel punto è necessario interpretare, però né Esiodo né gli scrittori misterici interessava spiegare perché ciò che loro scrivevano era una condizione data all'interno della loro cultura. Il discorso vale un po' la stessa cosa anche per la Bibbia, cioè quando gli scrittori scrivono che il Dio dei cristiani macella tutti i primogeniti egiziani perché lui li tira di fare questo, chiaramente questa cosa è un desiderio che è all'interno delle comunità ebraiche che sono a Babilonia. Gli piacerebbe tanto massacrare le persone. È una cosa che un po' scorre un po' dappertutto, no? Però il problema è che quando questo viene scritto e viene riprodotto, cioè viene riproposto al di fuori della cultura, è necessario capire, nella cultura che lo ha prodotto, cioè nell'humus culturale da cui emerge, è necessario andare a capire cosa questo implica, cosa questo significa. Ok, riusciamo a capire che è stato scritto in quella situazione, ma quando da quella situazione viene oggettivato, cioè diventa manifestazione del Dio, il Dio che si arroga di massacrare tutti, e tu sei il popolo eletto, e come popolo eletto puoi massacrare tutti gli altri, e Gesù è il figlio del Dio padrone, e chi rappresenta Gesù, figlio del Dio padrone, può massacrare tutti gli altri perché non si mettono in ginocchio, e così via, e si innestano questo tipo di meccanismi al massacro, meccanismi al genocidio, dobbiamo capire qual è il meccanismo e perché questo meccanismo avviene e cosa significa manifestare un pensiero e manifestarne un altro. Perché se io alla base del mio pensiero, della mia struttura di pensiero, ciò, tutti quelli che non la pensano come me devono morire, ok, adesso sono debole, non posso certo mettere in atto queste azioni. Ma quel giorno che io sarò forte, che avrò il potere, quel principio, tutti quelli che non pensano come me devono morire, resta nelle mie azioni. E non è detto che non venga messo in pratica. Per cui è necessario distinguere attentamente quello che è la vita pratica, la vita sociale degli uomini e quelli che sono i loro principi religiosi. Io non ce l'ho col popolo ebraico, con gli ebrei. Ce l'ho con il pensiero ebraico. Ce l'ho con la manifestazione dell'intolleranza, che sono due cose diverse. Per cui è importante riuscire a capire esattamente cosa noi andiamo a dire, cosa noi andiamo a fare e cosa significa questo o quel principio. Altrimenti non ci capiamo, cioè altrimenti non riusciamo a capire da dove certi meccanismi emozionali vengono prodotti, da dove viene fuori la sberla del prete che spacca il naso al ragazzo. Cioè, attraverso quale meccanismo quel prete tira una sberla e spacca il naso al ragazzo? Cioè, c'è un meccanismo, e il meccanismo è l'autoidentificazione col Dio padrone, cioè il diritto di bastonare le bestie, i ragazzi come bestie che vanno bastonate. Cioè, questo comportamento noi dobbiamo esattamente sapere da dove viene fuori. E questo vale anche per il mito. Cioè, noi dobbiamo esattamente sapere cosa significa il mito. Perché, per esempio, se io oggi leggo con gli occhi di oggi, con la cultura di oggi, l'attività di Zeus Zeus viene spacciato, anche nell'ultima trasmissione Una notte con Zeus, come uno scopatore, cioè come uno che si fa uomini, donne, ragazzi, eccetera. Ma questa visione è una visione puramente monoteista, è puramente cristiana, mentre invece quella che è l'attività di Zeus è l'attività della creazione, è l'attività del venire in essere del presente, è la natura, è la vita che Zeus costruisce, la vita come noi la conosciamo all'interno della ragione, la natura, le piante, la terra stessa, l'atmosfera, che Zeus costruisce separandola dai titani, cioè separandola attraverso la guerra della titanomachia. La titanomachia non è una guerra che chi spara prima vince, ma è semplicemente la rivendicazione di Zeus del suo diritto di far nascere la natura, far nascere la vita sul pianeta Terra. Se noi non riusciamo a comprendere questo, allora non riusciamo neanche a capire cosa intendevano gli antichi per l'attività di Zeus. Bene, andiamo avanti col commento del mito su questo. Quando inizia quanto tu dici, inizia la fase narcisistica del soggetto, cioè quando il soggetto sé interpreta volontà. Non si parla del soggetto che affronta la realtà mediante la descrizione della stessa, il fare filosofia. Siamo davanti ad un soggetto che ammira se stesso e pretende che la realtà lo ammiri. Abbiamo già superato la fase della filosofia, siamo entrati nella fase della patologia. La patologia psichiatrica è una forma di degenerazione della psiche indotto dall'ansia della rappresentazione, dall'ansia della ragione di rappresentare il mondo, comprendere il mondo, essere sufficiente all'individuo nel suo vivere il mondo. Per questo la ragione soffoca le pulsioni psichiche dell'individuo, portandolo alla malattia. Patologia come incapacità del soggetto di riconoscere in chi gli sta davanti le stesse tensioni e le stesse passioni di cui lui stesso è manifestazione. Incapacità di riconoscersi parte dal mondo per estraniarsi da esso nell'ammirazione di quello che chiama mistero della sua esistenza, intelligenza, bellezza. Se Epimenide pretende di piegare tutti i cretesi a se stesso, questo Epimenide fa parte, fra i quali è esemplare il paradosso del cretese, nel suo confondere soggetto e oggetto della medesima proposizione. Praticamente è l'esempio di Epimenide, Epimenide che è un cretese e dice tutti i cretesi mentono. Allora, Epimenide cos'è che è un cretese? Sta mentendo o sta dicendo il vero? Questo è il paradosso del cretese. Se Epimenide pretende di piegare tutti i cretesi a se stesso, Epimenide era un cretese che disse tutti i cretesi mentono, Epimenide dice il vero o il falso? Attraverso un discorso ingannevole che pretende che l'interlocutore disquisisca partendo da presupposti fantastici, grave e distruttivo diventa quando l'intera società viene costretta a piegare i propri figli all'accettazione apodittica di narcisismo oggettivato. È proprio della vostra legge, sta scritto, che è valida la testimonianza di due persone. Io rendo testimonianza a me stesso e mi rende pure testimonianza colui che mi ha mandato, il Padre. Gli domandarono, dov'è tuo padre? Rispose Gesù, non conoscete né me né mio padre. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. Giovanni 8, 17, 19. La fase della malattia degenerativa viene attraversata dall'individuo quando la sua ragione scopre di essere impotente ad affrontare la realtà. Solo che la ragione deve mantenere il controllo dell'individuo e questo controllo lo mantiene mediante la paura e l'ansia per l'esterno, cortocircuitando l'attenzione dell'individuo su se stessa. Le strutture psichiche con cui l'individuo affronta il mondo si atrofizzano nella loro funzione e vengono sopraffatte dall'immaginario fobico. Non la sessualità come metodo di relazionarsi col mondo, ma la sessualità come strumento di controllo e di dominio. Dominare gli altri per anteporre se stessi. Il narcisismo diventa un carattere di manifestazione sociale, di controllo, trasmesso educazionalmente. Non stiamo più parlando di filosofia, ma stiamo parlando di quel momento retorico e apodittico che, presupponendo l'esistenza del narcisismo creazionista del Dio padrone, ne esalta l'attività. E la retorica è propria della ragione, la retorica di se stessa. Narciso si specchia, e ciò che osserva è se stesso, osservato ed osservatore coincidono. Siamo alla vecchiaia della ragione. La dissoluzione dell'individuo, che fagocitato dalla ragione, ha posto limiti e divieti sotto forma di regole morali alla propria struttura psichico-pulsionale, quella stessa struttura emotiva che lo ha condotto generazione dopo generazione per centinaia di milioni di anni. Dice ancora il mio interlocutore. Allora, forse dunque, anziché ritornare solo a Parmenide, conviene andare anche un po' più indietro, a cercare di capire meglio perché la mente umana ha la dote e capacità del mito ed è una capacità di immersione profonda in ciò che cattura la sua attenzione e le sue emozioni e che è verosimilmente la radice dell'arte, oltre che della fede, cioè di quello spazio dello spirito senza il quale la vita sarebbe totalmente senza sale e, anzi, neppure esisterebbe. Gli rispondo. Allora proviamo a fare un riassunto degli elementi che possiamo considerare importanti per individuare il passaggio dall'età del mito all'età della ragione e poi proviamo a costruire una strategia che se da un lato non è in grado di riportare l'età mitica, dall'altro rimuova il narcisismo e la patologia fobica della ragione e porti in questa le forze motrici dell'età mitica. Non c'è nostalgia o rimpianto per l'antico, non esiste il ritorno all'utero, anche perché non c'è una verità da raggiungere o da riaffermare. Si tratta di rimettere in moto ciò che è stato atrofizzato per troppo tempo. In primo luogo, l'età del mito è l'età di una delle prime elaborazioni dell'essere umano moderno nella relazione fra sé e il mondo, dove la struttura emozionale psichico-pulsionale recepisce i fenomeni del mondo e a queste mette in atto le proprie strategie adattative. Ci sono sicuramente molti prima nell'età del mito, ma per ora ci limitiamo a fermarci all'età del mito in quanto la struttura psichico-pulsionale, la struttura emozionale dell'essere umano è quanto ci interessa liberare dall'incrostazione e dai limiti imposti dalla ragione. In secondo luogo il mito descrive delle condizioni relazionali e trasmette condizioni di relazione. Il mito parla di azioni. La ragione umana descrive quelle azioni per immagini, forma e quantità. Il mito parla di azioni che manifestano la loro consapevolezza. La ragione parla di forme che mettono in essere delle azioni. In terzo luogo, prendiamo atto che il mito è precedente alla scrittura. Appartiene ad una cultura che si trasmette per tradizione orale e in cui la trasmissione è contenuta tutta la cultura e tutte le variabili possibili che in quella cultura possono avvenire al fine di affrontare il futuro di quella società. In quarto luogo, prendiamo atto che non esiste una sola ragione, ma nel corso della storia umana possiamo individuare decine di ragioni diverse e classificarle a seconda di come la ragione umana si relaziona con la dimensione del mito. I diversi modi di relazione fra la ragione e l'età del mito sono caratterizzati dall'affacciarsi alla ragione della struttura psichico-pulsionale dell'individuo, delle sue necessità emozionali che vengono di volta in volta gestite in modo diverso dalla ragione. In quinto luogo, prendiamo atto che l'uomo dell'età del mito è diverso dall'uomo della ragione, per la struttura sinapsica neuronale e per la sua capacità di leggere e descrivere il mondo. In quella diversa struttura neuronale sinapsica, in genere fisica, si esprimono le stesse tensioni, le stesse pulsioni, le stesse emozioni che si esprimono all'interno dell'uomo dell'età della ragione. La differenza sta in ciò che esce dall'uomo e in ciò che l'uomo esprime nella vita sociale o all'interno della natura. Questi cinque aspetti li dobbiamo tenere presenti, forse ce ne sono altri, ma in questo momento non sono in grado di considerare solo questi. Quando parliamo dell'età del mito e della necessità di rivalutare le relazioni mitiche fra l'essere umano e il mondo che ci circonda, qual è l'aspetto principale sul quale focalizzare la nostra attenzione? La struttura psichico-pulsionale e le emozioni delle persone. Da dove dobbiamo partire? Dalle condizioni oggettive all'interno delle quali l'individuo nasce e si sviluppa. Qual è l'obiettivo che ci prefiggiamo? A riprendere il cammino evolutivo che abbiamo percorso per milioni e milioni di anni, sottraendo l'essere umano alle patologie fobiche o narcisistiche che la ragione gli impone. La struttura psicopulsionale dell'essere umano ha sempre spinto per l'uscita dalla patologia che la ragione gli imponeva. Spesso era costretta a spingere l'essere umano oltre i limiti del proprio autocontrollo, ma ha sempre spinto verso la libertà delle proprie pulsioni soggettive. Tutta la storia dell'umanità, dal Boccaccio fino ad oggi, può essere interpretata come un grande sforzo di ritorno all'età del mito. Troviamo una coincidenza inscindibile fra riscoperta del mito e conquista di libertà sociali. Libertà sociali che si trasformavano in libertà di espressione psicopulsionale dei singoli individui. Il Rinascimento italiano è riscoperta della natura, da Giordano Bruno a Ficino, Pomponazzi e Vanini. Il libertinismo è riscoperta delle antiche passioni. Provate a trovarle nei Vangeli cristiani. Le società mercantili riscoprono le relazioni antiche, i cristiani proibivano di commerciare con chi non era battezzato. La rivoluzione francese si sviluppò su principi pagani, libertà, uguaglianza, fraternità. Non ci credete? Chiedetelo agli eroi delle Termopili. Il codice di diritto civile di Napoleone ricalca il diritto degli uomini nelle società precristiane. Il Risorgimento italiano, Schilling, la filosofia tedesca, il romanticismo, il materialismo storico e dialettico, le costruzioni degli stati moderni, le scoperte di Freud e Jung. Ancora oggi il giuramento dei medici è il giuramento ad Esculapio. E a chi si ispirano i grandi artisti rinascimentali, se non ai modelli dell'antica Grecia e dell'antica Roma? E nella moderna Costituzione europea era Pericle ad essere citato per bocca di Tucidide, non certo Sant'Agostino. Ma che cos'è tutto questo antico che irrompe nel momento attuale? Il distaccarsi dell'essere umano dall'età del mito è stato un processo di trasformazione soggettiva, l'età della filosofia attraverso la quale la ragione ha preso il controllo degli esseri umani per necessità dei sistemi sociali, non ha portato l'essere umano direttamente dal mito alla patologia psichica, ma ciò è avvenuto all'interno di un processo di trasformazione dove ad ogni civiltà che veniva distrutta una nuova civiltà vi subentrava e ogni volta la ragione doveva ricostruire la propria descrizione col mondo partendo dai livelli di conoscenza descrittiva sempre più poveri, fino al disastro dell'avvento del cristianesimo che ha preteso di cancellare anche il ricordo delle antiche civiltà demonizzandole. Il cristianesimo ha imposto la patologia narcisistica sulle persone, ha elevato il narcisismo come malattia, quale meravigliosa manifestazione del suo Dio padrone e del suo pazzo profeta. L'avvento dell'antico altro non è che il percorrere a ritroso la storia della distruzione dell'uomo, una specie di risalita dall'abisso della disperazione in cui il cristianesimo ha cacciato gli esseri umani. I bisogni umani, le pulsioni psichiche, le necessità della vita quotidiana spingono gli esseri umani a ricercare quanto è andato perduto per affrontare al meglio il loro quotidiano. Così Boccaccio non scrive degli antichi dei per nostalgia delle antiche religioni, ma perché cerca la bellezza di un tempo che nel suo presente appare perduta. E sono le necessità di accumulare ricchezza dei commercianti di Venezia che spinge gli uomini a commerciare anche con gli infedeli, recuperando regole di onestà e rispetto ignote al cristianesimo. Così la rivoluzione sessuale, che ha portato la parità dei sessi nei sistemi sociali, riprende gli elementi dell'antica Roma, ma chi ha spinto per la parità dei sessi ha risposto alle proprie pulsioni, non certo per tornare all'antica società. C'è nella storia una spinta progressiva dentro all'essere umano che lo porta verso la dimensione mitica dell'esistenza, delle necessità a cui l'essere umano non può fare a meno di rispondere. Da Pitagora ad Agostino di Ippona passano circa 1000 anni. Da Agostino di Ippona al Rinascimento italiano passano circa 1000 anni. Il percorso della filosofia che ha allontanato l'essere umano dalla dimensione mitica della vita è durato 1000 anni prima di giungere a fissare la patologia narcisistica degli esseri umani e negando le pulsioni della vita degli esseri umani. Vedi gli scritti di Agostino sul male e quanto si è pentito per essersi divertito a Cartagine. Un percorso progressivo anche per riuscire a riprendere le peculiarità dell'età del mito. Le peculiarità sono la capacità degli esseri umani di leggere il mondo in cui vivono, attraverso la consapevolezza del suo agire e del suo mutare anche nei loro confronti. Essi stessi sono il prodotto del suo mutamento, essi stessi agiscono per produrre il mutamento. essi stessi mutano su sollecitazione dei soggetti che agiscono nel mondo. Se singole persone possono vivere le peculiarità dell'età del mito mediante la propria struttura psichico-pulsionale e le proprie emozioni, le società degli uomini richiedono la rigorosa adesione alla forma della ragione socialmente imposta, una forma che comprende una morale sociale, un'etica sociale, una giurisprudenza sociale e rapporti di forza sociali. Pur essendo l'età del mito vivo all'interno delle persone, non riesce a trovare spazio espressivo nella loro vita, vita personale, vita sociale, vita come specie. Quando noi guardiamo al passato, prendiamo atto delle trasformazioni che la struttura filosofica ha subito allontanandosi dall'età del mito. Quando Platone elaborò la teoria delle idee o della formazione demiurgica delle stesse, ha lavorato in presenza di una società mitica ancora piuttosto attiva e vivace. Lo stesso vale per il concetto di libertà nel movimento degli atomi elaborato da Epicuro. Tanto più ci allontaniamo dagli antichi e tanto più i discorsi della filosofia si allontanano dalla visione mitica della quotidianità e interessi di appropriazione nel presente si sovrappongono a rappresentazioni mitiche attraverso le quali affrontare il presente. Un esempio è la crocefissione di Ermia e il concetto di arete. Aristotele adatta a se stesso il concetto di arete, gettando i semi affinché il concetto di arete possa essere interpretato quale virtù di lealtà ad un soggetto diverso da sé, e i cristiani lo trasformano in obbedienza e assoggettamento alla loro verità, attraverso un racconto ridicolo sulla crocifissione del loro Dio padrone. Il concetto di arete come virtù di essere uguali a se stessi, ai propri progetti, alle proprie convinzioni, che è il concetto di arete più vicino alla dimensione del mito, l'eroe che affronta le sue fatiche per entrare nel mondo degli dei, sfidando gli dei stessi, sempre manifestando libertà e giustizia, viene annullato nella virtù mitica della sottomissione. Nella virtù della sottomissione, mitica non c'entra. La prima cosa che devono fare i singoli esseri umani che vivono la dimensione del mito è quella di imporsi la ragione del sistema sociale in cui viviamo, assumere in sé, nel proprio agire, le regole del sistema stesso e attraverso queste manifestare quel modo di essere e quelle ragioni che, partendo dalla situazione sociale in cui vivono, possono spingere gli esseri umani ad avvicinarsi alla dimensione mitica della vita. È l'attività del pagano politeista, è l'attività del pagano politeista che si fa pontefice. A ricostruire l'età del mito, l'età in cui le relazioni fra gli oggetti del mondo si manifesta mediante l'agire emozionale delle persone, all'interno del mondo della ragione che ne determina limiti e spessori della loro rappresentazione. Ricostruire l'età del mito all'interno del mondo moderno significa innanzitutto liberare le proprie pulsioni e riconoscere in queste la manifestazione degli dèi. Con che nome vogliamo chiamare gli dèi che emergono dentro di noi? Riconosciamo gli oggetti del mondo portatori di pulsioni e di strategie. Riconosciamo in queste azioni gli dèi. Con che nome vogliamo chiamarli? Costruiamo delle relazioni fra gli dèi, cioè fra pulsioni che emergono dentro di noi e pulsioni che riconosciamo negli oggetti del mondo. Qual è il risultato finale di queste operazioni? Il riemergere dell'età del mito in una situazione della ragione che sta già liberandosi dalla malattia coercitiva imposta dal monoteismo. Qual è l'uomo che emerge da questo? Nemmeno Hillman ne ha un'idea, è solo la certezza della libertà che ci attraversa e la sensazione del grande potere di essere che ci attraversa ogni volta che rimuoviamo un ostacolo che impedisce il nostro espanderci nella nostra oggettività. Così, guardandoci dentro, un giorno potremmo dire: per vivere ho vissuto con passione, determinazione, con progetto e strategia. Così il pagano si presenta all'Olimpo con l'arco teso e la freccia incoccata, pronto ad affrontare il consesso degli dèi. Per vivere intendo continuare a vivere, dice un pagano. E questo è il discorso sul mito che è stato fatto. Ma per riuscire a capirlo di più, per esempio, vi ricordo qualche passo che abbiamo già letto in passato. Per esempio, c'è nell'inno melco a Demetra, c'è un pezzo in cui dice, dalla sua radice erano sbocciati 100 fiori, e effluvio fragrante tutto l'ampio cielo in alto, e tutta la terra sorrideva, e i falsi flutti del mare Attonita ella prese le sue mani insieme per cogliere il bel giocattolo, ma si aprì la terra dalle ampie strade nella pianura di Nisa, e ne sorse il dio che molti umani accoglie, il figlio di Crono, che ha molti nomi, con i cavalli immortali, e afferrata la dea sul carro d'oro riluttante, in lacrime la trascinava via, ed ella gettava alte grida invocando il padre Cronide, eccelso e possente. È il momento in cui Ade rapisce Persefone. Ebbene, dice il commento a questo pezzo, passiamo a un altro principio relativo ai misteri eleusini. L'iniziato progetta all'interno di un mondo che progetta. Questo è importante che noi cogliamo, perché se leggiamo letteralmente il testo dell'Inno Omerico a Demetra, lo leggiamo con gli occhi culturali della situazione in cui stiamo vivendo adesso. Ma l'Inno Omerico a Demetra non è stato scritto nella situazione culturale in cui stiamo vivendo adesso. La situazione culturale che noi stiamo vivendo in questo momento, per cui le nostre idee, il nostro modo di leggere la vita, appartengono a un divenuto che è venuto formandosi per uscendo dall'orrore cristiano. Per cui le idee, la struttura ideale con cui noi guardiamo la vita non è creata di immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino, ma il nostro bagaglio culturale con cui guardiamo viene costruito dalla società man mano che il bambino cresce. Man mano che il bambino cresce prende atto che esiste questo tipo di società, che esiste questo tipo di cultura. Ma questo tipo di cultura non è creata, cioè non è che gli uomini 3000 anni fa avevano la stessa cultura che avevano oggi. 3000 anni fa avevano una capacità di leggere e di descrivere la vita che ha un senso diverso da quello che hanno oggi. Per cui se una parola è scritta in greco antico, oggi come oggi, la traduciamo con quel nome, anche se quella traduzione è, fra virgolette, corretta, non è corretta la traduzione culturale che quella parola indicava a quei tempi. Perché? Perché l'immissione di quella parola in un humus, in un contesto culturale, è completamente diversa. Per cui se io oggi uso la parola, non so, rapire, in questo momento, se io uso la parola rapire, ha una valenza culturale, sociale, legislativa, giuridica, che ha un significato. Se io uso il termine rapire 3000 anni fa, anche se la parola viene tradotta con rapire, non ha lo stesso significato. Perché ciò che noi dobbiamo analizzare è l'insieme culturale in cui ciò avviene. E in effetti, vediamo un po' l'interpretazione. L'iniziato progetta all'interno di un mondo che progetta. Il progettare si inserisce in altri progetti. Qualche volta esiste un progettare talmente grande da mozzare il fiato in gola a chi assiste al progetto. Ecco, lui sta progettando e il suo progetto mi fornisce occasioni per costruire i miei progetti. Il progettare delle persone fornisce elementi affinché altre persone possano progettare. Così è nel mondo dell'essere natura. Il progetto di Ade è tale per cui l'essere natura può procedere attraverso nuovi progetti. Ecco, afferma il mondo, qualcuno ha riconosciuto di essere un Dio e sta progettando. Il mondo legge i fenomeni non solo per quello che il soggetto vorrebbe che il mondo leggesse, ma anche per gli effetti che i fenomeni avranno nel mondo. Il mondo che progetta se stesso è in grado di distinguere che cosa succederà quando un soggetto al suo interno progetta per se stesso. Solo gli esseri umani qualunque non sono in grado di vedere gli effetti di un progetto perché non sono stati educati a progettare la propria esistenza. Tanto per fare una domanda di attualità, sapete cosa significa la variazione della Costituzione che è stata voluta dal Parlamento in questi giorni e che si sono battagliati destra, sinistra e Lega? Sapete come inciderà nella vostra vita? Sapete come inciderà sulle vostre tasse? Sapete come inciderà sui vostri livelli di vita? Avete analizzato cosa sta succedendo e cosa inciderà nella vostra quotidianità? Questo è importante. Non sto dicendo di stare da una parte o stare dall'altra, ma avete analizzato cosa comporterà per il futuro? Per cui mettete attenzione nelle cose, perché voi, ognuno di noi, è parte di un mondo, e noi viviamo in un mondo che continuamente fra fa progetti e modificazioni, e spesso questi progetti e queste modificazioni noi li subiamo perché non abbiamo rapporti di forza sufficienti per interagire con questi progetti e queste modificazioni. Però anche se noi li subiamo perché non abbiamo la capacità di interagire con questi progetti, è giusto che riusciamo a progettare nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, proprio in relazione a quello che sta succedendo. Faccio un esempio: avete comprato tutti, o qualcuno ha comprato, dei vestiti in saldo a gennaio. Errore, grande errore. È vero, costavano meno, i saldi ve li offrivano i vestiti a meno soldi. Però è altrettanto vero che l'arrivo sui mercati occidentali delle merci cinesi in base agli accordi del WTO, del commercio mondiale, quei prezzi saranno ancora più bassi nel giro di qualche mese. Chiaramente ci saranno dei settori economici che tenderanno a restringersi. Allora, le persone che lavorano in questi settori economici sanno che questi settori economici si restringeranno? Chi è andato a acquistare le merci in gennaio sapeva che avrebbe pagato meno aspettando 6 mesi? Ancora, il negoziante che vende sa quali sono le implicazioni dell'arrivo delle merci dalla Cina, degli accordi sul WTO? Gli accordi sul WTO sono una cosa talmente distante, è una roba da stati, ma chi se ne frega, non ci interessano. Poi un giorno ti arriva e ti accorgi che hai un piccolo laboratorio di maglieria, hai un laboratorio di qualcosa e non riesci più a vendere il tuo prodotto. Sì, ma non te ne fregava niente quando veniva detto, quando veniva fatto. In fondo tu vivevi nel tuo piccolo mondo, no? Nel mondo ovattato. Poi ti arriva la mazziata che non finisce più. E allora si supplicano provvedimenti straordinari. Il mondo legge i fenomeni non solo per quello che il soggetto vorrebbe che il mondo leggesse, ma anche per gli effetti che i fenomeni avranno nel mondo. Un mondo che progetta se stesso è in grado di distinguere che cosa succederà quando un soggetto al suo interno progetta per se stesso. Solo gli esseri umani qualunque non sono in grado di vedere gli effetti di un progetto, perché non sono stati educati a progettare la propria esistenza. L'iniziato è stato educato ad essere un Dio, che progetta se stesso, esattamente come sono stati educati ad essere dei che progettano se stessi tutti gli enti del mondo in cui viviamo, ognuno seguendo la propria specificità. Il mondo reagisce davanti al progetto di chi manifesta se stesso in esso, non solo in base al fenomeno che si presenta, ma in base agli intenti che manifesta chi sta per organizzare il proprio progetto. L'intento della progettualità fra soggetti di un insieme è un altro dei misteri di Eleusi. La sincronicità fra intenti fusi in un futuro che fonde i presenti. Così il mondo si mette al servizio di Ade. Il mondo piace Zeus ed Ade, risplendendo al fine di agevolare la formazione della strategia. Allora, il mondo compiace Zeus ed Ade, risplendendo al fine di agevolare la formazione della strategia. Progetta il suo agire e nel progettare e nell'agire troverai gli alleati che ti camminano a fianco. Nel progettare e nell'agire individuerai gli ostacoli presenti nella loro realtà, superando la forma del loro inganno. L'azione travolge la forma, modificando il momento presente e manifestando gli oggetti nei loro intenti, nei loro progetti. E se il progetto di Ade fosse stato distruttivo per Persefone, davvero Zeus non avrebbe udito? Davvero il mondo avrebbe favorito l'azione del Dio? Gli intenti e l'azione espressa sono il linguaggio universale che attraversa la specie e gli esseri e forma gli insieme di progetti all'interno di un camminare assieme. Questo è racchiuso nel mito. Nel mito è racchiuso il senso della vita, come noi andiamo ad affrontare la vita e le modalità con le quali andiamo a affrontare la vita. Solo che per riuscire a cogliere questo all'interno di un mito è necessario praticare stregoneria, cioè è necessario uscire dalla ragione e iniziare a cogliere ciò che c'è nel mondo attorno a noi, altrimenti non si comprende assolutamente cosa il mito vuole dire. Ed è come un po' per il papiro di Darveni, no? Se io leggo: Zeus è re, Zeus della vivida folgare, il sovrano di tutte le cose, li nascose tutti, e poi la luce dispensatrice di gioia li fece salire dal suo cuore, sacro, terribile, terribili atti compiendo. In verità, prima di ogni altra cosa, l'aurea Afrodite, l'urania desiderabile, con una sola eiaculazione concepì. A quella poi insieme nacquero l'amabile Armonia e Peito. Concepì poi Gaia e Urano, che in alto vasto si estende, concepì la forza, la grande forza di Oceano che ampiamente scorre, fece poi scorrere i fiumi, fuori le fibre di Archelò, dei vortici d'argento, concepì un'altra terra sconfinata per gli immortali che gli immortali chiamano Selene, Mene per coloro che vivono sulla terra, ed essa contiene molti monti, molte città, molte case, a partire dal centro, uguale nelle sue parti in ogni direzione. Ed essa splende per molti mortali sulla terra sconfinata. Concepì poi il grande sole, che è un bene per i mortali, e gli astri splendenti, di cui il cielo si fa corona. Questo pezzo del papiro di Darveni ci mostra una creazione di Zeus, una creazione che non è la creazione. Helios esiste prima di Zeus, il Tartaro esiste prima di Zeus, Selene esiste prima di Zeus, Afrodite stessa esiste prima di Zeus, è figlia di Urano stellato, Gaia, Urano, esistono prima di Zeus. Però non è questo che il mito ci sta dicendo, cioè Zeus non ha fatto questo, non ha fatto Gaia, Selene, il Sole, ma ne ha trasferito la forza per farla diventare utili agli esseri della natura. Cioè Zeus è praticamente il trasferitore, all'interno del papiro di Darveni sto parlando, è il trasferitore della forza della vita all'interno degli esseri della natura. Quando dice che una sola eiaculazione generò Afrodite, beh, Afrodite è figlia di Urano stellato, Afrodite è l'emozione d'amore, sono le emozioni che si travolgono, sono le emozioni che si trasformano, ed ogni oggetto della natura è attraversato dalle emozioni. Il linguaggio universale nella natura è il linguaggio emozionale. Noi non siamo più abituati a considerare il linguaggio emozionale, siamo abituati a considerare il linguaggio della ragione, il linguaggio descrittivo e il linguaggio delle parole. Però il linguaggio descrittivo e il linguaggio delle parole porta soltanto alla comunicazione umana, e anche a una pessima comunicazione umana, perché se non siamo in grado di comprendere i significati reconditi delle parole o dei messaggi che ci arrivano mediante le parole, non siamo neanche in grado di comunicare fra esseri umani, per cui c'è una pessima comunicazione. Il vero linguaggio che attraversa gli esseri della natura è il linguaggio emozionale, e con il linguaggio emozionale noi possiamo parlare ad animali, a piante e a qualsiasi altro essere, e sono le nostre fonti di intelligenza. Ebbene, Afrodite è la struttura emozionale, è le emozioni, perché l'unico la grande modo che hanno gli esseri umani per travolgere le loro emozioni sono i rapporti amorosi, sono i rapporti sessuali. I cristiani sapevano benissimo questo e hanno aperto una guerra feroce contro la sessualità umana. Credo che era proibito fare l'amore, era proibito avere rapporti diversi a quelli che loro volevano, era proibito avere rapporti diversi nei giorni in cui loro volevano che ci fossero rapporti, era proibito qualunque cosa possibile e immaginabile, proprio perché bisognava uccidere la capacità emozionale degli esseri umani e sottometterla al loro Dio. Per riuscire a uccidere la capacità degli uomini di manifestare se stessi, bisogna uccidere la loro capacità di manifestare la propria sessualità. Il problema è che Afrodite è dentro ogni essere della natura e spinge per venire fuori. E abbiamo avuto un grossissimo processo di trasformazione degli uomini dall'orrore cristiano, e lo abbiamo anche partendo proprio dal 1300, dalla peste del 1300, che è un momento chiave della trasformazione delle società umane. Proprio Afrodite è la forza di trasformazione, è una forza che ci porta fuori dall'orrore cristiano. Bene. Zeus con una eiaculazione produce Afrodite, e con una eiaculazione la introduce in tutti gli esseri della natura. Tutti gli esseri della natura hanno Afrodite dentro di sé, e tutti gli esseri della natura divengono manifestando la loro sessualità, ognuno per la propria specie, ognuno con le proprie condizioni, ognuno per le proprie predilezioni. Non è importante questo, l'importante è che noi sappiamo che esiste questa forza dentro di noi che ci spinge per trasformarsi in continuazione. E il rapporto sessuale, la trasformazione emozionale che ne consegue, è uno degli elementi fondamentali della trasformazione degli individui. Oggi come oggi, grazie all'ultima ricerca scientifica, noi sappiamo che addirittura per guarire dei raffreddori bisogna avere rapporti sessuali, cioè chi ha rapporti sessuali ha una struttura emotiva, una struttura fisica sufficientemente forte per far fronte ai virus e ai batteri. Questo lo sappiamo oggi, lo sappiamo nella ricerca dell'anno scorso, non è che lo sappiamo chissà da quando, cioè, sapevamo che la sessualità era fondamentale per l'uomo, ma adesso stiamo scoprendo come la sessualità proprio allunghi la vita, trasformi le persone, faccia aumentare l'intelligenza delle persone, porta le persone in ambiti fino prima sconosciuti. E poi c'è un'altra cosa ancora che fa questo Zeus nel papiro di Darveni, nacquero l'amabile Armonia e Peitò. Peitò è la persuasione, è Armonia e armonia. Che in Esiodo Armonia è una delle figlie, è una delle figlie di Ares e di Afrodite. Ma non stiamo parlando di Esiodo in questo momento, stiamo parlando del papiro di Darveni. Perché da Zeus arriva questa questa contraddizione, diciamo così, questa dualità che è armonia e persuasione. Questa dualità che esce da Zeus è una dualità, se qualcuno ha un po' di memoria, che va a contrapporsi a quella che era la dualità di Eraclito, che è amicizia e contesa furente. Cioè praticamente, mentre Eraclito afferma che il divenire della vita avviene per amicizia e contesa furente, gli orfici, nella creazione di Zeus, vedono che il divenire della vita avviene per armonia e per persuasione. Non è che cambia molto, cambia come l'uomo si mette davanti. Cioè, la ricerca dell'armonia avviene per persuasione. Dice Eraclito, la ricerca dell'amicizia avviene attraverso una serie di contese furenti. Non cambia moltissimo fra le due cose, però cambia come noi, cosa noi abbiamo davanti, cioè cambia l'obiettivo cui tendiamo. Ed è importantissimo che noi riusciamo a ricollegare queste due cose, perché la vita è un divenire, la vita è una trasformazione. Che avvenga per armonia e persuasione o avvenga per amicizia e contesa furente, tutte e due le condizioni vanno alla fusione. Tutte e due le condizioni finiscono in Afrodite, perché Afrodite ha la capacità di trasformare le emozioni delle persone. E sia armonia e persuasione, sia amicizia e contesa furente, vanno sempre a finire in Afrodite. E in effetti, proprio per questo, Esiodo, Afrodite, la coppia a Venere. Afrodite la coppia anche a Afrodite, scusate, la coppia ad Ares. Ma Afrodite viene accoppiata a un altro personaggio in Esiodo. Afrodite viene accoppiata a Efesto. Efesto, vi ricordo che è la possibilità che l'essere natura si prende per impedire di essere distrutta. L'essere natura dice sì, va bene, gli esseri al mio interno progettano il loro divenire, si sviluppano, si costruiscono, si espandono, ma esiste un equilibrio che io come natura devo mantenere. Un'espansione deve avvenire fino a un certo punto, cioè non può superare i limiti della distruzione della natura stessa. E la natura si prende Efesto. Efesto, lo scoppio, il distruttore, il saccheggiatore, che è anche il costruttore però, perché pone le basi per un futuro diverso. Efesto è come la peste del 1300, arriva e spazza via il monoteismo. Però mentre la peste del 1300 arriva e spazza via il monoteismo, nello stesso momento forgia le armi per costruire il futuro. Sì, spazza via ciò che c'è, distrugge un equilibrio, ma pone gli elementi per costruire un altro equilibrio. È questo che noi dobbiamo riuscire a capire nella visione mitica delle cose, altrimenti qualcuno continuerà a credere che basta mettere un po' di sangue, un po' di fango e uno sputo e a quel punto ti nasce la vita. Ma la vita non nasce in questo modo. La vita nasce per trasformazione continua di ciò che l'ha preceduta. E quando noi leggiamo nel papiro di Darveni e Zeus si accoppia con la madre, beh, solo un cristiano può avere una mente talmente malata, dire ecco l'incesto, Zeus fa l'incesto. Noi sappiamo che Zeus è l'atmosfera e noi sappiamo che la madre di Zeus è Rea, e Rea è la terra. E quando si accoppia Zeus, l'atmosfera, e Rea, la terra, nasce l'essere natura. Scusate se è poco, Però questa visione, per riuscire a comprendere, a penetrare questa visione, è necessaria soltanto la pratica della stregoneria. E allora tutta quella che è la visione mitica delle cose prendono corpo, prendono anche nella ragione una visione diversa. Perché? Perché oggi abbiamo la possibilità di avere questa visione diversa. Perché quando io oggi vi parlo di stregoneria e vi dico che è possibile aprire l'intuizione da parte profonda del cervello, è possibile intuire cose diverse del mondo, non vi dico più una cosa che soltanto perché ho esperienza io di dirvi questo, ma vi dico una cosa che la scienza stabilisce, cioè che la scienza certifica. La ricerca scientifica attraverso la tomografia computerizzata, adesso passatemi il nome perché non me lo ricordo, stabilisce che ad alcuni atti ci viene l'eccitazione, la trasformazione e lo sviluppo di alcune aree cerebrali, cioè praticamente ciò che era prima l'intuizione da parte profonda, la scienza ha certificato che esiste l'intuizione da parte profonda. Ciò che è l'illuminazione, la scienza ha stabilito che c'è un atto, c'è un'accensione dell'area cerebrale che produce l'illuminazione. La scienza ha stabilito che ogni volta che io faccio un'azione o che vivo in un certo modo, modifico le mie aree cerebrali. La scienza ha stabilito che studiando una lingua, vado ad ampliare le mie aree cerebrali relative a quella lingua. La scienza ha stabilito che se io non faccio delle azioni, e sono scelte anche quelle di non fare, una parte del mio cervello si rattrappisce su se stesso. Per cui, oggi come oggi, parlare di stregoneria è estremamente facile. È estremamente facile perché abbiamo un supporto dato dalla scienza, un supporto scientifico che è eccezionale. Nello stesso tempo possiamo anche vedere come il comportamento del cristiano, il comportamento del monoteismo, sia un comportamento assolutamente distruttivo rispetto alle singole persone. Ed è veramente distruttivo rispetto alle singole persone, perché non solo distrugge le persone a livello sociale, ma distrugge le persone a livello intimo, a livello emozionale, e distrugge nelle persone il loro corpo luminoso, distrugge nelle persone la loro capacità di trasformarsi in dei. Bene, io qui a questo punto ho finito la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo. Adesso do il via alle telefonate. Vi ricordo che è una trasmissione dalle ore 19 alle ore 20. Io parlerò del sospendere il dialogo interno. Perché parlerò di sospendere il dialogo interno? Perché dopo aver trattato le determinazioni che vanno a definire l'uomo davanti al mondo, dopo aver parlato della volontà che va a stabilire com'è il mondo della trasformazione, il mondo del divenire, il mondo del mutamento continuo, e dobbiamo stabilire come noi possiamo passare dal mondo della ragione al mondo della volontà, cioè come possiamo, partendo da ciò che siamo, partendo dalla qualità del mondo che abbiamo riconosciuto, come possiamo incominciare quel cammino per entrare nel mondo della volontà, per far emergere l'intuizione, per far emergere la comunicazione emozionale, per far emergere quello che c'è dentro di noi. E questo cominceremo a parlarlo oggi, questa sera alle ore 19, parlando di sospensione del dialogo interno. L'unico mio problema è che comincio questo e dopo come succede che il prossimo giovedì non ci sono, perché ci sarà Francesco da solo, per cui riprenderò il discorso fra giovedì 15 e così via. Per cui chi segue questo tipo di trasmissione dovrà avere pazienza di o registrarsi le trasmissioni o mantenere una continuità, o comunque vi ricordo che le trasmissioni sono tutte registrate e vengono anche fornite alle persone che lo richiedono, per cui ci sarà purtroppo tutti questi stacchi. e sarà anche abbastanza complesso riuscire a risalire da un discorso fatto 15 giorni prima a 15 giorni dopo, però più di questo io non posso fare. D'altronde, per riuscire a fare trasmissioni qui a Radio Gamma, io sono andato a lavorare in fonderia e mi sono messo a fare il turnista di fonderia. E purtroppo non posso prendermi tutti i giorni di ferie che vorrei prendermi, perché purtroppo c'è anche l'impegno di giugno al Congresso Mondiale delle Regioni Etniche, che si terrà all'inizio di giugno, e anche là devo prendermi ferie. Francesco, quelle ferie è messo anche lui come è messo, e cerca di parare quello che ognuno di noi lascia. Se vogliamo continuare a venire qui in Radio Gamma, se vogliamo continuare a mantenere le trasmissioni, dobbiamo continuare anche a mantenerci, fare un lavoro che ci consenta di vivere, ci consenta di pagarci le spese, visto che fino a prova contraria non abbiamo mai chiesto soldi, niente a nessuno, e continueremo a non chiedere niente a nessuno. Però chiaramente dobbiamo provvedere per noi stessi. Bene, allora intanto mi preparo qualche notizia stampa, visto che ne abbiamo parecchi anche in questi giorni. Sembra che i preti si divertino a stuprare persone a uffa uffa, a decine, e purtroppo è un dato di fatto, insomma. Allora, vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. Boh. Pronto? Ciao!
Bene?
Bene, bene.
Ho sentito tutto bene. Tutto bene allora, Jesolo?
Sì, è stato un bel rito, cioè un bel rito, a parte questo.
C'era abbastanza gente?
C'erano solite persone più qualcun altro, insomma. Sì, non sono mai masse.
Ma meglio forse che sia tanti curiosi che...
Beh, sai, noi facciamo un fuoco che arriva a 7 metri quasi di altezza.
Una volta che facevano altri fuochi, adesso verso il venerdì santo, no? Diciamo venerdì santo, cioè facevamo il fuoco dopo che c'è stato un veto, no? Io tirare via i fuochi perché è un simbolo comunque di consenso, così penso io. C'è stato un veto comunque della parrocchia, così, insomma, ecco. Fino a 20 anni fa, 25 anni fa, facevamo i fuochi proprio grandi.
Vedo che adesso stanno mettendo attenzione su tutte le cose, no? Se tu stai notando, adesso è un po' fuori di testa, insomma.
Sì, mai va per conto suo, se allo sbando, mai.
Sì, sì.
Questa roba qua. Adesso agitiamo roba qua, insomma, perché altro. Attento, è uscito un nuovo libro, Il Neopaganesimo, di Francesco Dimitri. Perché gli dèi sono tornati.
Ah sì?
Tutto che te lese,
sì,
copertina.
Fai tranquillo.
Carl Gustav Jung pensava che gli dèi della Grecia, di Roma e dell'India, relegati dal mondo moderno ai margini della vita sociale, si fossero trasformati in malattie, tensioni psicologiche, processi inconsci. Se Jung fosse vivo oggi, vedrebbe invece che Artemide, la cacciatrice, scorrazza a braccetto con la dea Kali per le strade delle metropoli di tutto il mondo, che Thor e Odino siedono a fianco dei viventi nei caffè, e che i miti celtici, romani ed egizi sono quanto di più ricercato da giovani tecnocrati e internetiani. Cosa sta succedendo? Chi sono i neopagani? In quante correnti si suddividono? Cosa li distingue dai satanisti dalle sette misteriche? Cosa è la Wicca, il culto della Dea Madre, che ha radici antichissime ma attrae in tutto il mondo migliaia di giovani? Questo libro è la prima guida aggiornata e documentata su un fenomeno che sarà in costante espansione nei prossimi anni.
Dammi il titolo.
È già marzo adesso, è 2005.
Dammi il titolo.
Neopaganesimo.
Allora, Neopaganesimo.
Castelvecchi Edizioni.
Aspetta un attimo, Paganesimo. Castelvecchi.
Edizioni.
Vecchi. Aspetta, perché Edizioni.
Francesco Dimitri.
Francesco Dimitri.
Sottotitolo, sotto il paganese, perché gli dèi sono tornati. Euro 12.
Perché gli dèi sono tornati.
12 euro, 200... 200 per...
12 euro, 22.000 lire circa, 23.000 lire.
210 pagine.
210 pagine, non è male, insomma.
È un bel coso. Te leso i... Te leso per la scaletta qua dei titoli.
Dimmi.
Che ora è abbastanza... Oh, vediamo. Aspetta, perché qua bisogna... In fondo, le volte in cima, le volte in fondo. Ma che comunque che sia anche... Tutti i siti internet in fondo.
Dimmi.
Dunque, aspetta che ti dico. Ah, in è molto.
Dai, avanti, aspettiamo, non ti preoccupare.
In è già 40, Dunque, dimmi. 93 current, Sergio.
Sì.
www.93current.de. Ricca raccolta di risorse su Crowley e Telemann.
Ma che sei qua, quella della Federazione Pagana?
Bene, che vale, perché vale chi c'è 35-40 e siti qua.
E guarda la Federazione Pagana.
Adesso un attimo, Cesnur.
Beh.
Chaos Magic, Church of World, Avalonia, Outer Matrix, Austin, tutte comunque, che c'è Atame. Atame, rivista italiana di Wicca e Paganesimo, www.
Sì, avanti.
Atame.it. Dunque, Atame è A-T-H-A-M-E.
Sì, lo so, avanti.
Dopo che c'è Antica Quercia.
Sì, avanti.
Www, avanti.
Sì, salta, tutti quanti conosciamo, vai.
Barbelit, occultismo, sciamanesimo urbano. Barbelit.
Barbelit.
Dunque, Barbe, Barbel, I,
no, avanti.
Forse spelling?
Vai, vai tranquillo, salta.
Beliefnet. Avanti?
Sì, salta.
Etico Nation.
Sì, vai.
Center for Parent Studies.
Sì.
Il Cerchio della Luna.
Vai.
Cesnur.
Vai.
Chaos Magic.
Vai.
Church of All Worlds.
Vai.
Disinformation.
Sì.
Durin Valiente.
Sì.
Eric Davis.
Sì.
Fiona Horn.
Sì.
First Church of Thinking Winky. Nord, F Nord, scrivo. Nord, Enciclopedia Discordiana.
Vai.
Gerald Gardner.
Sì.
Grant Morrison.
Sì.
Hand Fasting.
Ma italiani non c'è neanche uno?
Adesso avanti.
Ah.
Di nuovo, ma che lo passai gli italiani?
Ah sì?
Madonna.
Tutto là? Vai.
No, Hand Fasting. Hyperstition. L'immaginauta. Questo è italiano?
Vai.
Incubus Succubus. Illuminates of Thanateros. Illuminati Thanateros. Un curioso
sì.
Norton Archives. Labirinto Stellare. Il Libro delle Ombre. The Mage Guide to Internet. Mark Pesce.
Sì.
Maxine Sanders.
Sì.
Pagan Federation International.
Sì. No.
No, la mia.
No.
Pagan Pride Italia.
Sì, vai.
Phil Hein.
Vai.
Principia Discordia.
Vai.
Robert Anton Wilson. Sacred Text.
Vai.
Società Discordiana. Stregoneria. Buon sito in italiano sulla Vicca. Einlein Society.
Vai.
Star Hook.
Vai.
Il sussurro delle streghe.
Vai.
Spells Archive.
Vai.
Taylor Elwood.
Vai.
Techno Occult.
Vai.
Techno Pagans Unlimited.
Vai.
Il Tempio di Febo.
Vai.
The Temple of Psychic Youth.
Waning
Moon.
Sì.
Why We Can Suck.
Sì.
We Can Eat.
Sì.
We Can Eat.
Sì.
We Can Resource.
Sì.
We Can Web.
Sì.
E Watch Voice.
Tutto qua?
Tutto qua.
Oh, Madonna.
Niente non cos'è.
Cioè, gli ha saltato tutto il meglio?
Madonna. Non so, questi delle cose.
Sì, boh. Meglio che bene. Ah sì, no, conosco buona parte insomma di questi.
Bene che te leso i qua i beh, insomma dai. Dunque, due parole prima di cominciare, insomma. In principio era la bestia, una nuova alba pagana. La santa puttana. Streghe di ieri, streghe ribelli, streghe a rogo, streghe pagane. Gardner, gli altri, il vecchio Gerald, il ritorno delle streghe, arrivano gli eclettici.
Sì.
Weekend Way, la danza del cosmo, via in teoria e pratica. Dopo che c'è Grocchi, punto di domanda. Harris, inventare gli dèi, niente è vero, Buffy, Harry Potter e altre divinità. Tecno pagani, sciamani metropolitani, media pagani. Verso una nuova cultura pagana,
sì.
Appendici, una strega a Roma. Sai che è una strega a Roma, si chiama... che sei anche il nome, aspetta un attimo che ti dice chi è, 177, aspetta un attimo, 177, ecco qua, sei Erika dell'Acqua.
Ah vabbè, non ho sentito parlare, A saperla. Sì, ma...
Pride, comunque sì, sì, è un sì. bel testo, insomma, un bel libretto, insomma.
Sì, sì, beh, adesso vediamo un attimo, lo prenderò sicuramente.
Certo che se parla, di se abbastanza ampi come, che se Gardner, che se Crowley, capisci tu, non se...
Va bene.
Qui, insomma, ecco.
Va bene. Sai quante pagine ho fatto questo mese? Sto andando verso le 10.000 pagine aperte. In tre mesi ho fatto circa 30.000 pagine aperte in internet.
Sì, ma che tu anche il cartaceo, che tu se è possibile, se adesso mi te chiedo, insomma...
Basta stamparsi. Cioè, ti direi con la stampante, faccio lo stesso anche a me, eh?
Sì.
Cioè, no, anche perché ho messo tutto gratis,
ma non faccio... Questo che hai letto prima, l'hai fatto te, ora.
Quale?
Sui
dei, sì. C'è su internet, lo puoi tranquillamente scaricare.
Sì.
Discorso, tu fai ricerca con internet, con Google, sì. Fai discorso sul mito, e con Google ti viene fuori subito.
Bisogna che vada uno
gente. In ogni caso lo trovi nel sito Arvales.
Arvales. Dopo, sta attento, cambiamo, ora che sei, conosci le lamine d'oro orfiche?
Sì. Devo fare un testo sulle lamine d'oro.
Istruzioni sul viaggio tremolante.
Esatto, perché le laminette d'oro di Pteia e le altre vanno a indicare quello che era gli orfici e la vita oltre la morte, no? E in effetti è una roba che ho da fare perché è uguale praticamente a quello che abbiamo sempre detto, capisci?
Sì.
Però bisogna reinterpretarlo, capito? Cioè, praticamente... quando praticamente la persona muore e va verso il lago di Mnemosine,
sì.
E trova dei guardiani da superare, ma in realtà la persona che muore ha una sfida perché sta per nascere il proprio corpo luminoso, e la sfida viene vinta soltanto se lei riesce a bere al lago di Mnemosine, cioè se ha il potere per superare i guardiani e bere al lago di Mnemosine,
sì,
altrimenti con la morte del corpo fisico cessa anche il corpo luminoso, cioè perde la vita.
Sì.
È un lavoro che devo farlo, ho già annunciato che lo sto per fare, ma è
un po' ostico,
Beh, è complesso, cioè sono quei lavori che li prepari, dopo aspetti 4 anni per avere finalmente l'ispirazione.
Sì.
Guarda, io ho appena messo in internet adesso, no? L'amore pagano, un testo che ho fatto, e l'avevo promesso di farlo 4 anni fa. Ci ho messo 4 anni per riuscire ad avere finalmente la visione per riuscire a scriverlo. E l'ho messo da qualche giorno in internet, per cui su Pagano It è difficile che persone lo trovino, perché non è ancora linkato nei motori.
Comunque, la tematica appunto anche della liberalizzazione, no, dell'amore sessuale adesso, è un periodo, adesso il tempo, penso mica sia giusto, insomma, no?
Certo.
Buttar via sta data tuia qua, insomma...
Sì, però bisogna buttarla via in modo giusto, capisci? In modo che non sia distruttivo. Se no passiamo dalla fobia alla follia, e non si può.
E al martirio anche da parte tua, che dopo...
Certo, no, bisogna fare tutte le cose con le regole,
capisci?
Va bene, dai, Ivano.
Dopo la letteratura degli dei di Calasso.
No.
È tu presente?
Non ce l'ho presente perché di Calasso ho solo qualcosa.
Della Delphi?
Sì.
L'ultima roba dopo a spazio.
Adesso chiudo anche.
Roberto Calasso, dunque vedremo Teleso. Gli dei sono ospiti sfuggevoli della letteratura, la attraversano con la scia dei loro nomi, ma presto anche la disertano. Ogni volta che lo scrittore accenna una parola deve riconquistarli. La mercurialità che preannuncia gli dèi è anche il segno della loro evanescenza. Non sempre così era stato, almeno finché sussisteva una liturgia. Quell'intreccio di gesti e parole, quell'aura di controllata distruzione, quell'uso di certe materie e non di altre, questo appagava gli dèi, finché gli uomini ritennero di volgersi a loro. In seguito rimasero soltanto come brandelli volanti in un accampamento abbandonato. Quelle storie degli dèi che erano il sottinteso di ogni gesto.
Certo, sono le idee di Calasso queste.
Sì.
D'altronde ha fatto un grosso lavoro per tutti quanti. Ci siamo sempre grati. Va bene.
Un'altra chicca dopo Teasso. L'altro giorno vo prendere un libro de Le Fleur du Monde de Baudelaire.
Sì.
Sento verso, ragazzi, 350 pagine, verso a caso, no? In mezzo, no? O verso così.
Sì.
Sento che poesia è venuta fuori.
Sì.
Preghiera di un pagano. giuro.
Sì, ma ti dico, il paganesimo si è affacciato in tutto l'universo della letteratura, in tutto l'universo dei bisogni umani.
Sì.
È un dato di fatto, insomma.
Ma anche in libreria tu vedi gente, sì. Veramente.
Sì, sì, guarda, quello che sta succedendo in giro è qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa. Comunque questo qua che hai letto, il neopaganesimo, sarebbe il quarto libro che parla in giro di pochi mesi.
Esatto.
Va bene, ti metto giù.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Allora, io devo chiudere qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo e do naturalmente appuntamento alle persone intanto per domani alla cena del Musso. La cena del Musso che si terrà dalle ore 20, ci troveremo tutti quanti in via Montello 66, l'ex sede di Radio Gamma 5, e poi andremo a cenare tutti assieme, fare un po' di festa. Bene, chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Resterò qui ancora qualche minuto perché non ho ancora visto arrivare Alvise. E vi do appuntamento per le ore 19. Mando su immediatamente.